quell'anno arrivarono terribili presagi sulla terra nei Northumbri, infondendo terrore nel popolo nel modo più triste. Immense distese di luce percorsero il cielo e vortici e feroci draghi volarono nel firmamento. Questi tremendi segni furono presto seguiti da una grande carestia e dopo non molto, nel sesto giorno prima delle Idi di gennaio, la straziante incursione di uomini pagani fece un miserabile scempio della Chiesa di Dio nella Sacra Isola, con rapine e massacri. È con l'attacco all'abbazia inglese di Lindisfar nel 793 d.C., evento qui narrato da un anonimo anglosassone, che tradizionalmente si tende a collocare l'inizio dell'era vichinga, ossia dei 2 secoli e mezzo circa, in cui le coste continentali dell'Europa settentrionale e diverse località mediterranee subirono gli assalti e le violenze degli uomini del nord. Secoli di racconti derivati dai poemi epici come da cronache, da arazzi come da rune e rivisitati con accenti romantici in tempi recenti hanno dipinto l'immaginario comune del vichingo, alto, biondo, con barba e capelli lunghi, elmo con le corna e scudo rotondo, veleggiante su snelle e veloci navi dalla testa di drago bordate di scudi, intento a scrutare le onde in cerca di ricche prede, monasteri e villaggi, ma anche mondi lontani e sconosciuti. Quanto c'è di vero in questo quadro? Historycast non può certo dirvelo, nulla in storia è vero in assoluto. Quello che però possiamo fare è guardare a ciò che dicono oggi gli studiosi del mondo vichingo e cercare di capire come quell'immagine terribile e suggestiva si è formata nella nostra testa. Cominciamo col dire che quello che per l'Europa cristiana fu l'inizio non coincide per nulla con il punto di partenza di una cultura e di una civiltà che affonda le sue origini molto più indietro nel tempo. Gli studi più recenti, infatti, emersi in buona parte da ritrovamenti archeologici effettuati durante la costruzione di un oleodotto attraverso 800 km di suolo danese, tendono a individuare il momento della svolta per il mondo scandinavo nel primo secolo della nostra era, ossia più di 780 anni prima del sacco di Lindisfarne. In particolare si punta il dito sulla battaglia della foresta di Teutoburg del 9 d.C. In questa vasta selva, ora patrimonio di 2 parchi naturali, i romani subirono la prima cocente sconfitta ad opera di una compagine di tribù germaniche, perdendo ben 3 legioni sotto il comando di Publio Quintilio Varo. La sconfitta fu talmente dura da digerire che i romani aspettarono altri 6 anni prima di penetrare di nuovo nella foresta per seppellire e onorare i propri morti e poi comunque tornare ad assestarsi a occidente del Reno. Ma cosa c'entra questo coi vichinghi, direte voi? C'entra, perché i siti scandinavi del primo secolo d.C. e di poco posteriori continuano a restituire reperti preziosi di fattura romana. Nella tomba di Obion Lolland, in Danimarca, fu sepolto nei primi decenni della nostra era un comandante militare locale insieme a un ricco corredo, per metà nordico ma per l'altra metà romano. Il suo ultimo viaggio fu accompagnato, in particolare, da un set completo di vasellame da tavola romano, comprese 2 coppe d'argento decorate finemente con scene dell'Iliade e fabbricate a capo ad argentieri greci, che vi incisero anche il nome di Silius, comandante supremo dell'esercito romano nella Bassa Germania tra il 14 e il 21 d.C. Il fatto che il servizio sia completo e non mostri segni di danneggiamento fa ragionevolmente pensare che si trattasse di un dono importante, fatto da un comandante in capo, Silio, a un capo guerriero, operativo molto oltre il confine del Reno. Questo e altri ritrovamenti simili hanno fatto supporre che la sconfitta di Teutoburg abbia reso gli imperatori romani molto più consapevoli della minaccia germanica e li abbia quindi spinti a cercare alleanze oltre confine, con tribù, re, capi delle terre poste al di là del territorio occupato dai propri nemici, ossia con gli uomini del nord. Fu in questo frangente che gli scandinavi cominciarono probabilmente a giocare un ruolo importante nello scacchiere nordico, Ricevettero ricchi doni, ospitarono missioni diplomatiche, attivarono scambi commerciali e iniziarono anche a servire nell'esercito romano. In quel periodo, si crede, i capi tribù scandinavi erano già abili guerrieri, in grado di dedicarsi a tempo pieno all'arte della guerra grazie al surplus prodotto dalla terra. Ma il contatto col mondo romano pare abbia accelerato notevolmente la trasformazione sociale ed economica. Per rispondere alle richieste provenienti da Roma, venne migliorata l'efficienza di agricoltura e allevamento, nuovi metodi di coltivazione furono inseriti e si determinò una più spiccata gerarchia sociale all'interno delle tribù e tra le tribù. In buona sostanza, cominciarono a svilupparsi dinastie regnanti di sovrani di cui non potremmo mai conoscere il nome, ma dei quali siamo in grado di visitare la tomba, valutare la grandezza dei villaggi, l'ampiezza e la disposizione delle case, la ricchezza delle mandrie e la capacità di costruire fortificazioni, come quella di Olgerdiget, lunga 12 km e costata l'abbattimento di più di 90.000 querce. Insomma, l'argento fine di Capua, istoriato con scene completamente mute per la cultura nordica, pare abbia innescato nel mondo scandinavo un processo irreversibile di concentrazione della ricchezza e quindi di riorganizzazione interna del potere. In tempi relativamente recenti, a Illerup Odal, nell'ovest della Danimarca, sono state trovate più di 15.000 armi sepolte nel fango. Non si tratta di resti di una battaglia, ma di un deposito rituale e massiccio di armi fatto in un lago a seguito di più vittorie militari tra III e VI secolo d.C. Ritrovamenti come quello di Illerup ne sono stati fatti 25. Sono altrettante prove che a partire dal III secolo gli Scandinavi erano in grado di trasportare per mare migliaia di armati, di acquistare equipaggiamenti consistenti dei Romani e di saper combattere, probabilmente applicando tattiche appese nello stesso esercito romano per costruire domini forti e stabili, dotati di una forza militare centralizzata. Nel corso del VI secolo il mare del nord divenne quindi l'asse di scambi sempre più intensi tra il continente, le isole britanniche e la Scandinavia, in cui il Vik, il villaggio commerciale costiero, era il nodo di una fitta rete di relazioni marittime. È questo mondo guerriero e commerciale insieme che nell'VIII secolo comincia a guardare con occhi avidi all'Europa cristiana. La prima a farne le spese è l'abbazia di Lindisfarne, il cui saccheggio non segna più evidentemente l'inizio dell'era vichinga, ma solo l'inizio di una nuova fase per un mondo che ha già una lunga storia alle spalle. La schiera maledetta arrivò improvvisa, attraverso i palazzi aperti, minacciando crudelmente gli uomini beati e dopo aver ucciso con ferocia pazzia il resto dei membri, si avvicinarono al Santo Padre per costringerlo ad abbandonare i metalli preziosi in cui si trovavano le ossa di San Columba. Ma i monaci avevano sollevato il reliquario dalla sua sede e l'avevano sepolto in un tumulo scavato sotto uno spesso strato di torba. Questo era il bottino desiderato dai danesi, ma il santo rimase disarmato e con incrollabile proposito, quindi la pia vittima venne tagliata a pezzi. Quanto narrato da questa fonte agiografica del IX secolo è il sesto attacco vichingo al monastero di San Columba nelle Ebridi interne, datato 825. In quell'occasione gli assalitori ne uscirono a mani vuote, perché all'epoca buona parte dei monaci e del tesoro erano già stati trasportati a Kells, in Irlanda. Nel trasloco avvenuto a seguito del quarto assalto, era stato salvato quello ancora oggi è considerato un tesoro inestimabile dell'umanità, il Libro di Kells. Un evangeliario minato di incredibile bellezza che sopravvisse anche all'ultimo attacco, portato proprio a Kells nella prima metà del X secolo dal regno vichingo di Dublino. Oggi, per uno dei frequenti paradossi che la storia crea, il codice è attentamente conservato proprio a Dublino, al Trinity College. Indubbiamente, a partire dalla fine dell'VIII secolo e per oltre 250 anni, gli attacchi vichinghi terrorizzarono le popolazioni costiere e anche quelle più interne e fluviali di gran parte d'Europa. Il quadro geografico degli attacchi fu infatti eccezionalmente ampio, da Shetland ad Algeciras, da Pisa a Pamplona, da Kells a Bordeaux. Cronache ed evangeliari sono piene di notizie di assalti e di preghiere per la salvezza, tali da disegnare un quadro di terrore diffuso e ben motivato. Tuttavia, i punti oscuri sulle prime ondate vichinghe non mancano. La prima domanda che non ha ancora una risposta condivisa è la più ovvia, quanto la più difficile. Perché? Gli autori cristiani del tempo puntarono il dito sul surplus di popolazione derivato dalla poligamia, a sua volta conseguenza del paganesimo, ma era chiaramente una visione faziosa ed errata. Tuttavia, benché la poligamia di per sé non potesse provocare crescita demografica, l'aumento di densità della popolazione scandinava rispetto alle potenzialità del territorio è ancora oggi considerato una delle possibili spinte all'espansione. Altre sono invece collegate allo sviluppo che abbiamo appena descritto. Il raffinamento delle tecniche militari e dell'arte della navigazione parrebbe un'accelerazione tra VIII e IX secolo. I frequenti contatti commerciali con il continente fecero meglio conoscere agli scandinavi la geografia del potere e della ricchezza, e infine la pace interna. La stabilità derivata dall'affermazione di alcune dinastie avrebbe favorito lo sguardo avido all'esterno. Commercio e razzie divennero un'opportunità per creare ulteriore ricchezza e incrementare il prestigio dei capi locali. Tale espansione, come noto, si produsse anche a Oriente, nella parte dell'Europa all'epoca dominata e influenzata dall'impero bizantino. Ma questo grande capitolo della storia vichinga merita una puntata a sé. La seconda grande questione è come? Non ci si riferisce tanto alle modalità di attacco, normalmente sferrato con poche navi, veloci, silenziose e maneggevoli, e da guerrieri micidiali, quanto invece alle strategie e alle alleanze. Se si leggono solo le tracce lasciate nelle cronache scritte dalle vittime, si ha l'impressione che gli attacchi fossero eventi improvvisi e imprevedibili, isolati, spontanei e anche un po' irrazionali, e per questo ancor più temibili. Così facendo però sfugge la dimensione complessiva del fenomeno, che coprì un'area geografica molto ampia che è possibile seguisse piani coordinati e ben pensati, anche perché gli obiettivi non erano casuali, ricche abbazie, porti e comunità fiorenti. Manca spesso in sostanza il punto di vista vichingo, difficile da ricostruire perché le fonti scritte che li riguardano sono belle quanto complicate da leggere. Saghe che inneggiano guerrieri, eroi, conquiste, guerre, messe per iscritto in forma poetica o in prosa in tempi molto successivi, quasi sempre dopo l'avvio del processo di cristianizzazione. Le fonti monastiche del continente tendono inoltre a presentare i vichinghi come mostri dal comportamento satanico, contrapposti ai martiri innocenti da loro massacrati. La realtà era quasi certamente più complessa. Furono infatti numerose le alleanze che si stabilirono tra capi guerrieri nordici e principi cristiani anglosassoni o franchi, come Pipino II d'Aquitania. Costui, deposto dal nipote Ludovico il Pio e in seguito rinchiuso in un monastero da Carlo il Calvo, riuscì a fuggire e ad allearsi con i normanni stanziati sulla Loira. Partecipò quindi con loro al sanguinoso sacco di Poitiers dell'857. La contrapposizione che emerge dalle fonti monastiche tra i buoni cristiani e i cattivi pagani del nord pare poi totalmente cadere se si guarda alla prima espansione verso ovest del mondo vichingo. Normalmente si pensa che i primi residenti delle Faroer e dell'Islanda fossero monaci o sacerdoti irlandesi alla ricerca di un deserto su misura nel freddo oceano nel nord per ottenere la salvezza tramite la vita eremitica. In realtà gli studi recenti mettono in serio dubbio questo modello, derivato in gran parte dalle fonti agiografiche. Indubbiamente monaci irlandesi si stanziarono in Islanda nell'870, ma la questione è chi ce li ha portati? Alcuni studiosi ritengono che i raids vichinghi contro i monasteri irlandesi non impedirono l'insediamento né la coesistenza di coloni vichinghi tra la popolazione celtica e la creazione di conseguente di gruppi celtico-nordici. Questo creò forse le condizioni ideali alla metà del IX secolo per la trasmissione delle conoscenze marittime necessarie per i viaggi dei monaci, oltre che per le grandi scoperte nell'Atlantico del Nord. Quando il conte Rongvald raggiunse Bergen, era ormeggiata in porto la nave che John Foote aveva costruito per lui, con 35 postazioni di voga, intagliata e intarsiata con l'oro a poppa e a prua e sui mostravento. Arrivò poi il giorno in cui il vento fu favorevole, così lasciarono il porto e issarono le vele. In seguito avvistarono due grandi navi a poppa. Una aveva una superba testa di drago, pesantemente intarsiata d'oro, a prua e a poppa, ed era dipinta con colori brillanti su tutto lo scafo, sopra la linea di galleggiamento. Sono molti i brani delle saghe nordiche che ci parlano del più potente strumento di guerra e di espansione in mano ai vichinghi, le navi. In questo brano della saga Orkneyinga, dedicata alla contea delle Orcadi, le navi appaiono decorate con colori brillanti, attrezzate all'estremità con teste di animali feroci e fantastici. Così sono raffigurate negli arazzi di Bayeux. Così infine le possiamo vedere in alcuni eccezionali ritrovamenti archeologici, come le navi di Gokstad o di Oseberg, oggi a Oslo. Dal confronto tra le fonti iconografiche, scritte e archeologiche, gli studiosi hanno ricavato molto sulla marineria vichinga. Sappiamo ad esempio che esistevano diversi tipi di imbarcazione e non solo i drakkar, che gli scudi non erano esposti sulle fiancate, che le teste di drago o di altri animali poste all'estremità erano probabilmente mobili e che l'uso combinato dei remi della vela, almeno per i vascelli d'attacco destinati a coprire lunghe distanze, derivò da un'intelligente fusione della cantieristica scandinava con quella franca. Così come le conoscenze geografiche tratte dalle esperienze e dalla conversazione con i mercanti europei. Anche in questo caso furono quindi contatti reciproci, gli scambi, il commercio, il dialogo fra le genti e non esclusivamente la ferocia o la brama di guadagno a fare dei vichinghi i più grandi esploratori dell'età di mezzo. Capacità di navigazione e desiderio di colonizzare nuove terre, oltre all'eccessivo sfruttamento della terra islandese e la favorevole congiuntura climatica, furono probabilmente le molle che portarono l'islandese Erik il Rosso a intraprendere un viaggio di esplorazione verso ovest e di promuovere la colonizzazione della Groenlandia. Da qui partì poi, come mai assodato, l'impresa del figlio Leif, che intorno al 1000 approdò a Vinland, Markland ed Helluland, oggi identificate nelle regioni canadesi di Newfoundland, Labrador e Baffin Island. È bene precisare che l'impresa di Leif, come quella del padre Eric, indubbiamente affascinanti, non erano una novità per il mondo vichingo. Al contrario, rientravano in pieno nella loro tradizione e cultura marinara, che li spingeva a trovare nuovi porti, nuove terre da colonizzare e sfruttare. Inoltre entrambe furono in un certo senso un fallimento. Le coste del Canada furono abbandonate quasi immediatamente per l'ostilità delle popolazioni indigene. La Groenlandia, dopo un'iniziale fioritura, patì poi fortemente l'applicazione di tecniche agricole inadatte al suo ecosistema, come d'altronde accadde anche in Islanda. Questo, unito al peggioramento del clima, determinò una progressiva crisi demografica e lo spopolamento, probabilmente già completo nel XVI secolo. Altre iniziative ebbero indubbiamente maggior successo. Il vasto dominio del Danelaw in Inghilterra, i vari regni scandinavi, il Ducato di Normandia, da cui non solo partì Guglielmo il Conquistatore verso l'Inghilterra, ma da cui provenivano anche i Normanni di casa nostra, quelli stanziatisi stabilmente nell'Italia centro-meridionale e in Sicilia dall'inizio dell'XI secolo. Se l'era vichinga delle scorrerie terminò definitivamente verso il 1050, non capitò altrettanto ai domini degli uomini del Nord, che semplicemente continuarono a esistere, evolvendo, integrandosi nel corpo politico dell'Europa cristiana.
Bevo al tuo felice ritorno con birra inglese! Preferirei che fosse sangue inglese.
Misura le parole! Qui c'è un inglese!
Un inglese?
Lord Egbert, un nostro alleato!
Allora bevi al ritorno di mio padre, inglese!
Vuoi vuoi che gli inglesi pensino che siamo barbari? Questo è Einar, il mio unico figliolo. È fiero della sua bellezza, non vuole nasconderla con la barba. Si scortica il viso come voi inglesi.
Evviva Ragnar ed evviva la sua barba.
Avete appena avuto un assaggio dei vichinghi versione Hollywood, dal film del 1958, I Vichinghi, di Richard Fleischer, in cui il selvaggio ma magnifico Einar, Kirk Douglas, e il riflessivo Eric, Tony Curtis, si contendono a principessa gaelica, Janet Leigh. Dobbiamo molto a Hollywood della nostra idea del tipico vichingo, violento ma anche passionale, selvaggio ma anche libero, rozzo, ma allo stesso tempo portato all'avventura e all'esplorazione. Vi ricorda qualcosa? Forse i pionieri del West? Molte in realtà sono le componenti che si riconoscono in questo come in altri fumettoni storici ambientati tra i vichinghi. Innanzitutto c'è la dimensione quasi provvidenziale della scoperta. L'ipotesi che i vichinghi avessero realmente scoperto l'America si sviluppò negli States nel secondo quarto dell'Ottocento, ma attirò sempre più simpatia nel corso del tempo, perché i vichinghi erano barbari e quindi paladini della libertà nei confronti dell'imperialismo romano, perché non erano in sostanza come Cristoforo Colombo, italiani, cattolici e al servizio della Spagna. Nel 1961, quando Helge Marcus e Anna Steen Ingstad trovarono i primi resti di un insediamento vichingo nel Newfoundland, sembrò che l'America potesse vantare un nuovo inizio, un diverso inizio, marcato dal coraggio di uomini che avevano esplorato in tempi bui oltre i confini del ragionevole. Non a caso, 15 anni dopo fu dato il nome Viking a due missioni spaziali su Marte, peraltro tra i migliori successi della NASA. Ma la visione del vichingo pioniere del West, gli stessi statunitensi la ricavarono da altre costruzioni immaginarie precedenti, tutte europee, in particolare dalla visione romantica del guerriero barbaro, ridisegnata in chiave nazionalista dagli stati scandinavi. Rimasti sotto il dominio danese per 400 anni e in seguito caduti sotto quello svedese, i norvegesi cominciarono infatti a guardare ai re e alle saghe vichinghi con crescente attenzione a partire dalla metà dell'Ottocento e poi dall'ottenimento dell'indipendenza nel 1905. Il mondo vichingo venne divulgato con connotazioni fortemente positive tramite racconti e poemi che ne idealizzavano le figure, in particolare le opere di Erik Gustaf Geijer. Guerrieri del mare forti e liberi, coraggiosi e fieri, che poco avevano a che fare con quello che emerge effettivamente dalla letteratura norrena. Anche agli svedesi servì il risvegliato interesse per i vichinghi. Il mito di un passato glorioso e coraggioso alimentava in loro il desiderio di riconquistare la Finlandia, che era stata persa nel 1809 durante la guerra tra Svezia e Russia. La letteratura romantica si diffuse poi con grande successo in quasi tutti i paesi del nord Europa, esaltando i legami dei popoli germanici e celtici con gli uomini del nord. Il mito nordico si unì poi con quello germanico nell'esaltazione nazista del Medioevo, ma non in maniera così forte da lasciare eredità pesanti nella cultura popolare attuale. È per questa combinazione di fattori che i mostri satanici delle nostre cronache, che terrorizzavano villaggi e abbazie, che arrivavano veloci e altrettanto velocemente sparivano lasciando macerie, si sono trasformati mano a mano nel nostro pensiero in prodi guerrieri, temibili ma anche affascinanti, mentre capelli biondi al vento, appena trattenuti da un elmo con le corna, in realtà mai indossato, guardano l'orizzonte per superare nuovi confini della limitatezza umana. Un ascoltatore, Fabrizio, ha suggerito di mettere in podcast dritte e trucchi del mestiere di storico. Ci abbiamo pensato su e abbiamo deciso di provare a lasciare in ogni puntata qualche minuto dedicato al tema come si fa storia. Non è facile ed è un tentativo. Fateci sapere se vi aggrada. Una sola premessa, grande come una casa, o forse di più, come una piramide. Il mestiere di storico che cercherò di raccontarvi è quello attuale. Ovvio, direte voi, mica tanto. Nel passato si sono succeduti moltissimi modi di guardare e di fare la storia. Nei prossimi anni altri modi si affermeranno. Oggi possiamo solo promuovere i metodi e le visioni che in questo momento sono considerati scientificamente accettabili, ma che non è certo lo saranno in futuro. Il primo affondo è dedicato ai fatti. I fatti storici che non esistono. Avete capito bene, non si può parlare di fatto storico. Scettici? Fate questo piccolo esperimento e pensate a un fatto storico che pensate incontestabile. Una cosa che è veramente successa. Siete pronti? Bene, ora provate a raccontarlo. Da cosa iniziate? La scoperta dell'America, ad esempio. Cominciamo dalla partenza delle caravelle. E la loro costruzione? E i soldi per finanziare il viaggio? E l'idea di andare verso le Indie da ovest? E la cartografia marittima dell'epoca? Provate ora a chiuderlo, questo fatto. Rimanendo all'America, mettiamo la scritta The End con la morte di Colombo e non col primo, secondo, terzo o quarto viaggio? E Cortez lo lasciamo fuori? Amerigo Vespucci e le altre avventurose traversate atlantiche? In questo contenitore dai confini incerti dobbiamo poi saper mettere qualcosa. Ma quanti dei migliaia di episodi che hanno segnato la scoperta consideriamo veramente attinenti al fatto? L'omino che grida sull'albero maestro «Terra!» L'arrivo alla spiaggia di San Salvador. Ma perché ho detto San Salvador e non Guanahani, come era chiamata dagli indigeni? Bene, abbiamo imparato che il fatto storico è una realtà talmente ambigua e priva di confini da non poter essere considerata assodata, certa, definita. Immagino le mille obiezioni che si saranno formando in questo momento nella vostra testa. Riportatele nell'area di discussione del gruppo di Historycast, se volete. Proveremo a rispondere a qualcuna nella prossima puntata. Questa puntata di Storycast è finita. Prima di passare alla sigla finale abbiamo qualche annuncio e ringraziamento da fare. L'annuncio riguarda il sito che Mauro Filardo, studente in informatica umanistica, ha costruito come attività di tirocinio e che lo stesso ha deciso di rimodificare come progetto finale in vista della laurea. Il nuovo sito consentirà agli utenti di lasciare commenti direttamente e probabilmente di vedere anche brevi video. Per Mauro si tratta di un utile esercizio, ma per noi è un grande servizio e aiuto. Un grande ringraziamento va a tutte le persone, tante, che ci scrivono, facendoci complimenti e inviando suggerimenti. Tutti graditissimi. Un grazie ancora più caloroso va a quanti hanno anche deciso di sostenerci con piccole e grandi donazioni, come Roberto da Bologna, Toni da Bissone, Francesco da Genova e Federico da Palermo. Ricordo che anche un piccolissimo, minimo pensiero basta a spingerci a mantenere vivo Historycast. Un caro saluto a tutti!